Good evening, ladies and gentlemen.
Noi Radio.
A mano che il nostro mondo sembra accelerare, le date di scadenza timbrate su quel qualcosa che dà il senso di un'epoca tendono a sovrapporsi sempre di più, oppure perdono importanza. Mi capita di trovarmi a ripensare con malinconia a quel periodo di neanche 3 anni fa, per dire, in cui le camere da letto degli adolescenti erano tutte un florilegio di decalcomanie di margherite e il grunge dominava le piste da ballo. A un altro livello, penso ai tempi in cui l'esigenza di interfacciarsi non aveva ancora pervaso la forza lavoro mondiale del suo immaginario onirico, fatto di fobia del ritorno all'era pre-tecnologica e obsolescenza selvaggia, come succede oggi. In 5 anni è passata molta acqua sotto i ponti. Idee che un tempo venivano considerate marginali o devianti sono divenute dominanti nel dibattito quotidiano. La medietà è scomparsa, i diritti acquisiti si sono volatilizzati, l'ironia è ascesa al potere. Un flusso ininterrotto di macchinari sempre nuovi ha generato rivolgimenti sociali sconfinati. E alla fine resta la sensazione che quanto è successo anche solo la settimana scorsa sia roba di 10 anni fa. quando sono le 22:52 di questo lunedì 27 gennaio 2025. Ben trovate e ben trovati a una nuova puntata di Memoria Polaroid, un blog alla radio. Per gli amici solo Polaroid, io sono Enzo Baruffaldi e staremo assieme per un'oretta di novità indie pop e indie rock, senza farci mancare i doverosi brindisi. Come sempre in diretta qui su Noi Radio da Bologna, www.neuradio.it, la serata del lunedì, dove Polaroid raccoglie il testimone da Area Contaminata e prima ancora da Pop Tones. Un saluto ad Alberto Simone e a Gabriele Savioli. Cioè, tra l'altro Alberto mi ha fatto pure cominciare la puntata dopo i Front 242, che non è proprio... non è semplicissimo, ecco, cominciare. Va bene, qui invece noi sempre con il solito indie pop, indie rock un po' più sgarzolino. È la puntata numero 19 della stagione numero 24 di Polaroid, un programma che prende il nome da un vecchio trascurato blog che trovate ancora all'indirizzo unblogallaradio.blogspot.com. Da lì in alto a destra ci sono tutti i link per recuperare le puntate del podcast sulle varie piattaforme, o per i più all'antica anche l'archivio delle puntate in MP3. Le parole che avete ascoltato all'inizio della sigla erano come sempre quelle di Douglas Copeland dall'introduzione di Memoria Polaroid, accompagnata dalla musica turbinosa di Animals on Wheels, sempre la cara vecchia sigla di Polaroid. Neuradio.it, si scrive Neu, si pronuncia Noi e vuol dire nuova, nuova emittente urbana in diretta da Bologna, come detto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Polaroid invece è soltanto un'oretta, il lunedì, spesso anche in ritardo. Stasera, dai, tutto sommato ce la siamo anche abbastanza cavata bene. Allora, le presentazioni le abbiamo fatte, l'introduzione c'era, i saluti, resta da introdurre quella che era la canzone in copertina di questa puntata. Si intitolava I Can't Stop e viene da un disco che in realtà avevamo già ascoltato e presentato sul finire dell'anno scorso, del 2024. L'album si intitolava Radio DDR ed era a firma Sharp Pins. Sharp Pins è il progetto solista di Kai Slater dei Lifeguard da Chicago, band, altra band di Chicago che abbiamo ascoltato piuttosto spesso. Con il suo progetto solista Sharp Pins, Kai Slater si dedica a sonorità un po' più indie rock e anche un po' più melodiche, diciamo così, rispetto a quelle decisamente più pungenti, taglienti, aggressive dei Lifeguard. Ma la canzone che abbiamo ascoltato, I Can't Stop, è un inedito che viene aggiunto alla tracklist di Radio DDR insieme ad altre due canzoni, perché l'album sta per essere ristampato in vinile niente meno che dalla Perennial Records, una specie di spin-off della K Records. L'album uscirà il prossimo 21 di marzo, riuscirà. E questa I Can't Stop, appunto, era uno degli inediti che viene aggiunto a questa nuova release. E mi piaceva molto andare a ripescare i Sharp Pins, perché poi in fondo Radio DDR è stato uno di quei dischi che, quando si è trattato di fare la top 10 di fine anno, ma insomma un po' lo prendo in considerazione, un po' dici ma forse è solo una cosa così estemporanea, invece sembra che il progetto stia prendendo corpo. Tra l'altro, K Kai Slater parte anche per un bel tour negli Stati Uniti in apertura degli Heart Quartet, il nuovo progetto di Steven Malkmus, e poi fa anche una serie di date insieme a Finn Wolfhard, quello di Stranger Things, che è, insomma, diciamo così, un po' il suo sosia. Sono davvero molto molto un po' separati alla nascita. Tutte le info su sharppins.bandcamp.com. Radio DDR, album dell'anno scorso che tornerà a vedere la luce in un formato espanso e arricchito su K-Records o Perennial. Tra l'altro lui faceva anche un po' il modesto, ma sì, questo pezzo l'ho scritto in mezz'ora mentre eravamo in studio. Poi fa un po' così di name dropping, tipo Cleaners from Venus. È figo, è figo. Kai Slater. Del resto, insomma, i Lifeguard sono una bella formazione che vede alla batteria Isaac Lowenstein, che è il fratello niente meno che di Penelope Lowenstein delle Horse Girl. Horse Girl che stanno per pubblicare il loro secondo album. Ci siamo già ascoltati i primi due singoli che lo anticipavano. Si intitolerà Phonetics On and On. Ne è uscito un terzo. Vuoi che a Polaroid non ce l'ascoltiamo? Visto quanto siamo fan, Horse Girl con Switch Over.
Switch over. ghost in my house. The ghost of your memory. The ghost of the love you took from me.
Switch Over, loro erano le Horse Girl, terzo singolo che ci regala qualche anteprima del loro secondo album Phonetics On and On. Album che uscirà il prossimo 14 di febbraio per Matador Records e dal quale insomma abbiamo già capito che dobbiamo aspettarci un certo cambio di direzione nel suono delle nostre tre ragazze di Chicago, ora che poi sono anche di base a New York. Kate Le Bon alla produzione ha in qualche modo asciugato le chitarre decisamente 90s del primo album, Versions of Modern Performance, uno secondo me dei migliori dischi indie rock usciti negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda nuove formazioni. E adesso insomma le Horse Girls sembrano dilettarsi di più con queste atmosfere un po' più ipnotiche, con le due voci di Penelope Lowenstein e Nora Chen che fanno spesso ping pong con questi testi che sono così dei brevi scioglilingua un po' ritmati. E poi in questo caso c'era sotto Gigi Risa la batteria in versione quasi kraut. thisishorsegirl.bandcamp.com. Phonetics On and On. Prima abbiamo citato Cleaners from Venus e forse uno dei nomi che si può associare tra le varie influenze piuttosto eterogenee anche della prossima band, loro si chiamano Polyglots, vengono da Winnipeg, Manitoba, nel cuore del Canada. Sono un nuovo progetto che vede al suo interno però musicisti di ormai insomma, una lunga carriera, da almeno una quindicina d'anni. Nick Liang, Alana Walker e Graham Wolf hanno militato insomma in varie formazioni, Conduct, Departures. Di area più, come dire, più post-punk. Ora hanno dato vita a questo nuovo progetto appunto chiamato Polyglots, Artists Ancients è il titolo dell'album, che uscirà autoprodotto per la Public Tone Records, etichetta poi degli stessi musicisti che così promuove un po' di band locali della zona di Winnipeg. L'album uscirà il prossimo 7 di marzo, la seconda traccia è questa, Transmission Radio Silencious. i Polyglots con forse dovevo dire alla francese, visto che poi loro cantano un po' in inglese, un po' in francese. Transmission radio silenzioso. Non ho competenze su questo lato. Comunque il loro sound decisamente abrasivo mi incuriosisce molto. Non vedo l'ora di sentire il resto di questo album. Polyglots Band su Instagram oppure polyglots.bandcamp.com. In sottofondo però non sento il solito Northern Soul che fa da intervallo così tra una canzone e l'altra. C'è una canzone vecchissima che forse l'ospite che sto per introdurre potrebbe ricordarmi. Diamo il benvenuto, anzi il bentornato ad essere veramente filologici, a Emanuele Ehi Uomo Rosso. Ema, ciao, bentornato a Polaroid dopo una ventina d'anni forse o giù di lì.
Più o meno sì, devo dire che mi fa molto piacere, visto che sei stato il mio padrino, mi hai dato il battesimo in radio ospitandomi, appunto, forse era il 2007, super giù, quindi se non sono 20 anni sono 18, comunque la maggiore età ci siamo.
Ma abbiamo fatto solo una stagione e poi hai preso il volo con la tua trasmissione autonoma?
Esatto, poi mi sono emancipato. Bellissimo. dopo un anno da inviato dalle serate per conto di Enzo Polaroid.
Sì, perché la cosa bella di Ema era che appunto dentro una trasmissione che di solito fa ancora indie pop e indie rock, lui portava sempre un po' di groove. Un po' come la donna di prestigio, sì, che ogni tanto la gente proprio ha questa missione un attimo di svecchiare il sottoscritto e cercano disperatamente. E tu facevi una rubrica che aveva proprio il nome di questa canzone in sottofondo, ovvero?
Ovvero, penso si chiamasse, i ricordi sono un po' confusi, persi nelle nebbie del tempo, però penso fosse Strike a Pose o Pose.
Ah, Strike a Pose, perché esatto. Questo è Justin Timberlake con Snoop Dogg, e già questo sarebbe un merito notevolissimo del buon Ema, avere fatto suonare Justin Timberlake e Snoop Dogg qui a Polaroid. No, forse Snoop Dogg anche la fagotta lo faceva suonare in realtà, giusto per ricordare altri nomi di quella stagione radiofonica. Eravamo in onda dalle frequenze all'epoca di Radio Città del Capo, tu poi hai continuato a fare radio, ma hai fatto della tua vita la cosa che avevi sempre voluto fare, da dove eri partito, ovvero i fumetti, che sono anche il motivo per cui sei qui in onda.
Sì, anche, o anche per, semplicemente per scambiare quattro chiacchiere con te, che fa proprio piacere, insomma, perché no?
Certo, allora no, se vuoi, non parliamo di fumetti, parliamo di Strike a Pose, che per me in realtà ricorda solamente il tuo Fotolog. Secondo me Strike a Pose arrivava da Fotolog in qualche modo.
Sì, devo dire che era un'epoca in cui non esistevano ancora i selfie, e questo proprio per fare i vecchi, non si usava la parola selfie, che non c'era, e quindi ci si tirava le pose, una volta ci si tirava le pose, poi era sempre la stessa cosa, con un nome diverso.
Ema era bravissimo a fare le party pics, cioè le foto delle serate, le foto delle feste, e quindi questo Strike a Pose era un po', diciamo, una specie di sottotitolo. Fotolog, lo dico magari per quelli che hanno meno di 50 anni all'ascolto, era una piattaforma di condivisione foto che precedeva Instagram, per carità, non c'erano forse ancora gli iPhone, no, non c'erano gli iPhone,
no, non c'erano gli iPhone.
Ma precedeva anche Flickr.
Sì, era stato subito antecedente, diciamo che l'ondata aveva preso piede poco prima di MySpace, però quasi contemporanea, per cui per un periodo i social network che spingevano prima che prendesse piede Facebook in Italia erano prima stato Fotolog, anche se non è mai diventato poi mainstream, ma è rimasto un po', diciamo, si era sviluppato in delle bolle in giro per l'Italia, e poi MySpace, e poi appunto subentrò Flickr.
Anche perché Fotolog aveva questo limite assurdo, ricordo bene, che cioè potevi pubblicare soltanto una foto al giorno.
Sì, una foto al giorno, c'era anche un limite nei commenti, per cui di 10 commenti al giorno sotto la foto, per cui le persone a un certo punto copiavano e incollavano i commenti in un solo commento, cancellavano quelli prima per liberare gli altri slot.
Tu pensa che livello di nerditudine?
Arca
però,
miseria.
Però in realtà cioè tutta questa buffa cornice, un po' anche goffa e grottesca, in realtà serve anche per introdurre l'argomento di questo collegamento.
Sì, beh, l'argomento è, ti ringrazio molto per questo, è che in questi giorni è partita la prevendita della raccolta cartacea del libro che, diciamo, sto realizzando a partire dal fumetto che in questi ultimi 3 anni mi ha tenuto impegnato e che ho, diciamo, somministrato digitalmente via newsletter a chi si è iscritto. Un fumetto che racconta una certa stagione della musica italiana, che è quella proprio della musica indie di proprio 20 anni fa. Quest'anno, un po' per caso, ci siamo arrivati proprio in concomitanza, però è un anno di grandi, come dire, di grandi reunion e di grandi anniversari. Perché siamo appunto 20 anni dal 2005. Nel 2005, ad esempio, è uscito, vabbè, in questi giorni c'è la celebrazione del primo disco degli LCD Sound System, che pure del 2005, sono 20 anni di socialismo tascabile degli Offlaga Disco Pax, e non è un caso che gli Offlaga abbiano lanciato un tour reunion di quest'album che sta avendo un grandissimo successo con Sold Out a ripetizione. Sono anche i 20 anni di Grandmaster Mogol degli Amari, Amari che poi appunto sono in qualche modo gli ispiratori di questo fumetto che, diciamo, che ho fatto, perché di fatto io in quegli anni lì, oltre a farmi a spararmi le pose, a fare le foto alle feste, nelle mie estati universitarie, quelle in cui il tempo un po' si dilatava e aumentava il tempo libero, le ho passate a fare il banchettaro in giro per l'Italia, quindi facendo
il roadie,
come si dice in America, esatto, quindi quello, l'uomo del banchetto che vende le magliette e le spille, le famose spille che andavano una volta, e quindi insomma in estate in giro per l'Italia ho raccolto un po' di aneddoti, fatti, cose che era una vita che volevo raccontare. Non trovavo mai la formula giusta, ammetto che ci ho pensato per tanti anni che devo fare un fumetto su quegli anni lì in giro per l'Italia, ma non trovavo mai la formula giusta. Poi la formula è arrivata un po', mi sono sbloccato un po' per caso negli anni della pandemia, come sempre non ho tanto tempo a casa abbiamo avuto anche per riflettere sui fumetti da fare. E nel mio caso un po' lo sblocco non sembra non c'entrare niente, ma me l'ha dato Atlanta, la serie di Donald Glover.
Certo.
Che stavo vedendo in quel periodo lì, e la narrazione libera che aveva Atlanta, il modo in cui raccontava degli episodi che sembravano portavano avanti una storia, ma in maniera molto scollegata, molto libera, mi ha anche dato una formula che volevo adottare. Quindi alla fine, se devo raccontare off the record a chi non lo conosce, dico con una via di mezzo tra Atlanta e Almost Famous, il famoso film di Cameron Crowe, quello ambientato negli anni 70, anche lì c'è una band che gira in furgone per l'America e sembra che stia per avere il botto, no? Che per avere un grande successo.
E che è vista però con due occhi ancora tutto sommato innocenti e incantati, e però
sì,
molto del
giovane giornalista.
Partecipi ed appassionati, partecipe ed appassionato come eri tu all'epoca ed eri ancora oggi. Off the Record si chiamano, l'abbiamo detto bene, ed è un fumetto che è nato via newsletter.
Sì, volevo provare una cosa diversa che il classico tipo fai il fumetto, lo proponi a un editore, lo pubblichi. Io insomma da anni mi occupo di editoria anche come uomo che rappresenta i fumettisti con la mia associazione, col MEFU, che è l'associazione dei che tutela e rappresenta chi fa fumetti in Italia, quindi le formule classiche di, come dire, di vendita e distribuzione dei fumetti sono molto, come dire, hanno tutta una serie di componenti un po' difficili, che non funzionano granché. I fumetti escono, ma come anche i libri di narrativa, stanno sul, come dire, sullo scaffale un mese, sì. Poi spariscono, fagocitati dal sistema editoriale che pubblica un casino di roba e molta della quale non riesce ad avere la visibilità, gli editori non hanno i soldi per promuoverli come si devono, insomma un cane che si morde la coda. Volevo provare un sistema un po' diverso, ho detto sai che c'è, proviamo a pubblicarlo gratuitamente via newsletter, a spingere questo ritorno alle newsletter che è insomma una delle caratteristiche di questi ultimi anni. E in questi 3 anni comunque la newsletter di Off the Record, che è tuttora, voglio dire,
attiva,
ci si può iscrivere, ancora alcuni episodi prima che diventino libro li pubblicherò ancora lì. È una newsletter su Substack, che è il network di newsletter forse più attivo degli ultimi anni. Ha raccolto ormai circa un po' più di 2000 lettori, che non è un brutto numero, direi.
Accidenti, ci sono 2000 copie del libro.
Sì, poi sappiamo bene che le percentuali di conversione non sono mai realmente quelle, per cui dubito i numeri sono molto più, come dire, antipatici,
certo,
quando si parla di convertire.
Ma siamo a Polaroid, non dobbiamo parlare, siamo a Polaroid, non dobbiamo parlare dei numeri.
No, ah, ok, ma delle emozioni.
Ma ti volevo dire che mi piaceva molto la cosa dell'idea anche già iniziale della distribuzione via newsletter, un po' perché mi ricordava anche certe cose più fanzinare degli anni 90, quando, non so, facevo un nome proprio super noto, anche Alessandro Baronciani faceva i fumetti,
certo,
via posta, via letteralmente
via posta.
Tu gli scrivevi, mandavi Franco Bolli, lui ti mandava indietro le tavole, i fumetti,
sì,
eccetera. E poi c'era una lunga tradizione di mail art anche,
sì,
precedente. E questo, come dire, adattare a mezzi nuovi, in realtà un concetto già precedente, normalissimo se vuoi, e ormai assodato per un certo atteggiamento DIY, adattarla ai nuovi mezzi e soprattutto per, come dire, arrivare peer to peer, no? Scavalcare un sacco di mediazioni inutili e dannose e far arrivare le cose direttamente,
sì, sì,
al fruitore finale.
Siamo in un'epoca della, come dire, della disintermediazione, o almeno il tentativo è quello, per riuscire ad arrivare alle persone. È anche un modo per, cioè, il problema dei fumetti o dei libri in generale, che appunto tu dedichi uno o due anni, quanto ci metti a scrivere, a fare un fumetto, un libro, quello che è, a farlo, appunto vai in libreria, dopo un mese sparisci e la tua finestra di visibilità, diciamo, muore lì. Mentre facendo una somministrazione, diciamo, più episodica ma continua nel tempo, fai sì che rimani nella testa delle persone più o meno costantemente. Quindi è anche un modo per cercare di sovvertire degli standard editoriali attuali e cercare di arrivare in un modo diverso. Ovviamente era per me un esperimento, non avevo chissà che aspettative in partenza, cioè volevo arrivare a più persone possibile, chiaramente, come chiunque fa qualcosa, scrive, disegna, esatto, vuole cercare di comunicarlo a più persone possibile, però non mi ero dato degli obiettivi reali. Però devo dire che la crescita costante nel tempo ha funzionato, i feedback sono stati buoni. Forse il vero un piccolo angolo di svolta è molto legato a Bologna, perché un episodio, forse quello che è diventato tra virgolette un po' virale, era quello in cui, cioè, che si chiama Diventa uomo abbandona Bologna. Lo dico appunto a favore degli ascoltatori locals.
È un aneddoto che è stato talmente tramandato da Ariella Degli Amari, che è il protagonista di questa,
sì,
storia, da te, da tanti altri, che, cioè, anch'io stesso mi sono ritrovato a raccontarlo quasi come se appartenesse alla mia storia.
Beh, perché racconta un sentimento molto comune sul fatto che Bologna in qualche modo ti incastra in una vita,
sì,
perennemente post-universitaria, mai realmente
a vita,
adulta.
Certo.
Quindi in qualche modo è come se avesse cristallizzato delle vibes che andavano in qualche modo raccontate. Il fatto
e poi perché
che
la voce che diceva, che pronunciava quella leggendaria battuta, è quella di Manuel Agnelli, comunque,
esatto,
abbastanza importante, anche se di una generazione precedente rispetto a quella un po' a cui fa riferimento Off the Record.
Certo, forse anche proprio per quello lui poteva, sì, permettersi di dirlo, perché venendo da una generazione un po' diversa, forse non ha vissuto una certa cosa. Però sì, quell'episodio lì bolognese, devo dire che mi ha dato
un
certo boost e una bella spinta. No, niente, è stato divertente averlo,
certo,
essere riuscito finalmente, dopo tanto, come dire, tramandamento orale, averlo reso anche fissarlo in qualche modo per iscritto, che rimanga per i posteri.
Senti,
forse.
Però adesso contraddiciamo tutto quello che abbiamo detto finora, cioè sulla disintermediazione, le newsletter, il DIY, riappropriarsi dei mezzi di comunicazione, eccetera, perché questo Off the Record sta diventando un libro.
Sì, ho proprio, fedele comunque al progetto, ho deciso di autoprodurmelo, proprio DIY anche in questo, di non andare da un editore ma di autoprodurmelo io, quindi ho lanciato non propriamente un crowdfunding, perché è di fatto una prevendita, nel senso che non è che ho un obiettivo che se non raggiungo non porto avanti, nel senso il libro verrà fatto comunque. La prevendita chiaramente mi serve un pochettino per intanto tarare, capire quante copie stamparne, anche solo capire quanto interesse c'è. E per chiaramente coprire in partenza un po' di costi di stampa, per cui su produzioni dal basso ho lanciato appunto la prevendita, che permette di acquistare una o più copie del libro, ovviamente arriveranno con la dedica e tutto quanto, E oltre al per dare un po' più di senso, ovviamente, visto che uno il fumetto se lo può comunque tuttora e sempre leggere online gratuitamente, ho voluto aggiungere delle cose in più che sono forse la vera cosa divertente. Intanto ci sarà comunque un episodio inedito del fumetto ambientato al Miami, perché per un motivo o per l'altro il Miami non c'era entrato nella storia, perché non lo so perché è andata così. Poi dopo una chiacchierata col buon Carlo Pastore, che mi ha fatto notare che mancava il Miami, ho detto sai che c'hai ragione, che in effetti è un po' strano che faccia un fumetto sugli anni dell'Indy senza metterci il Miami.
Ma scusa, neanche la leggendaria collinetta dei Mayonzo mixtape del 2007, cos'era, 2006, 2007?
Non so perché, guarda, ti dirò, non so perché. Perché ma non c'era entrato il Miami. Poi avevo delle mezze idee tipo di storie che potevo fare ambientate al festival, però non so perché non si erano incastrate. Poi dopo che ho parlato con Carlo Pastore ci ho ragionato sopra e ho detto sai che c'è, faccio un episodio inedito solo per la raccolta cartacea ambientato proprio al Miami. Quindi nel frattempo la storia è venuta fuori.
Scusa, Miami che poi ha ospitato per un sacco di anni anche uno spazio per i fumetti, giusto?
Sì, ha sempre fatto un sacco di anni di live drawing in contemporanea con alcuni dei concerti sul palco principale, spesso ha avuto una zona curata in parte forse dallo stesso Baronzani, lui. Comunque adesso è un po' di anni che non ci vado, quindi non so, ammetto che se ce l'abbiano ancora oppure no,
ci arresterebbero se ci affacciassimo al Miami.
siamo troppo vecchi,
No, poi dopo vedono che ci facciamo le foto, non va bene.
Esatto. E a parte quello, poi ho deciso di contattare tutta una serie di persone, tra musicisti, addetti ai lavori, giornalisti, blogger, te compreso.
Che ancora non ho fatto i compiti, giusto?
Esatto, vabbè, attivi in quegli anni, ma attivi tuttora, che mi raccontassero un aneddoto, testimonianza, racconto, basta che il tema fosse musicale e più o meno c'entrasse con quegli anni lì. E quindi dentro c'è un po' qualsiasi. Non, devo dire che sono molto contento di aver contattato un sacco di persone che praticamente tutte almeno mi abbiano risposto sulla carta, almeno entusiasticamente di sì. Poi sono appunto, devo stare sotto a tutti in modo che mi consegnino il tempo, ma bene o male. Chiunque più o meno abbiate in mente che fosse attivo in quegli anni in veste di appunto giornalista, blogger, musicista, via dicendo, potrebbe essere che lo troviate in questa lista di nomi.
Leggo dalla tua email: Pernazza, Baronciani appena ricordato, Federico Bernocchi, Tommaso Cerasuolo di Perturbazione, il nostro Jonathan Clancy, Emiliano Colas Colassanti, Max Collini, Fabio De Luca, Francesco Disappunto Farabegoli. Hai scelto Disappunto e non Bastonate proprio per essere più filologico.
Ma non lo so, perché Bastonate è il nome della newsletter, lui si fa chiamare, cioè, sui social.
Sì, vabbè, appunto, era vecchio. Poi c'è Massimo Fiorio, Andrea Girolami, la nostra Elisa Graci, Bebo dello Stato Sociale, Luca Giovanari di Giulia Zercat, Francesco Loccane, sempre per citare voci radiofoniche piuttosto conosciute qui in città, Carlo Pastore che hai citato tu, Aurelio Pasini addirittura, grandissimo, non lo sento da una vita, e Hamilton Santià che abbiamo anche sentito qui da queste frequenze. Insomma, sarà bello anche, come dire, a cornice della tua storia disegnata, leggere anche un po' di parole, di racconti, di ricordi di una certa scena indie italiana che comunque ha avuto la sua rilevanza e ha lasciato anche, secondo me, un sacco di cose buone.
Sì, a me dispiaceva un po', se vuoi, ma forse anche questione del tempo ancora fresco, che non sia mai stato, cioè si è, come dire, storicizzato un sacco di musica italiana, però questa parte qua un po' che è venuta l'ultima fase veramente indie, finché l'indie aveva senso come parola, prima che un po' queste distinzioni perdessero un po' di senso.
Tu lo sai che comunque questa cosa si retrodata con chiunque tu parli, no? Perché cioè, adesso stiamo parlando di te e quello era l'ultima cosa indie che aveva senso, poi dopo parli con uno che ha 5 anni più di noi, ma quello era l'ultimo momento. Questa cosa non funziona, cioè, secondo me. Però,
vabbè, però resta il fatto che secondo me quella fase lì è tutta una serie di gruppi che non sono mai diventati, pur di grande valore, ma che non sono mai diventati realmente mainstream, ma forse sì, va bene anche così, però diciamo non sono neanche mai stati tanto storicizzati, quindi mi piaceva un po' tornare ad accendere un faro su una certa scena italiana che secondo me meritava più racconto, più epica.
Parliamo di quando abbiamo pogato a un concerto dei Pecksniff.
Esatto, robe così.
Secondo me ci potrebbe essere un aneddoto anche su quello. Vabbè.
Stai pensando a cosa potresti raccontare? O qualche concerto sulla spiaggia Lanabino, non so.
Io ho il problema che però ho una memoria veramente tremenda. Forse in realtà potrei usare questa lista di nomi che tu hai fatto. Vedo anche Enver, tra l'altro lui invece è uno sì. che si ricorda tutto.
Sì, assolutamente.
Yuka, che però secondo me si ricorda ma non me lo vorrebbe dire, forse perché disapprova.
Sì, infatti lui mi ha scritto un articolo, come ha detto lui stesso, da Grumpy Old Man.
Ci sta il suo personaggio. Ecco, io dovrei davvero avere bisogno, dovrei chiamare tutti questi per farmi ricordare le cose in cui c'eravamo assieme, che abbiamo visto e... molto bello. Comunque sì, ci proverò e ti manderò qualche cosa di scritto anche io. Però insomma, comunque sosteniamo lo stesso Produzioni dal Basso off the record.
Oppure puoi anche semplicemente raccontare di quella volta che hai fatto fare stage diving a pernazza su di te dentro il studio della radio.
In radio, lo stage diving in radio secondo me è molto bello. È un racconto, sì, secondo me però come fai a capirlo? Vabbè, proviamo. Stage diving negli studi della radio, sì, in effetti ero davvero euforico perché c'erano gli ex Otago... i vecchi ex Otago dal vivo lì in radio. E poi è bello che dopo mi sa che li abbiamo caricati in macchina e li abbiamo portati a suonare non a Villa Serena, era da qualche parte in via Toscana, un concerto organizzato da Giovanni Gandolfi, non lo so.
Sì, non riesco a ricordarmi dove, però
secondo
sì,
me facciamo questa corsa tremenda perché Polaroid finiva tipo alle 10:30 e loro dovevano
sì,
suonare.
Sì, finiva alle 10:30, me lo ricordo.
Loro dovevano suonare immediatamente dopo e c'era lo studio pieno di voi che facevate le foto. Era molto bello. Vabbè, sì. Già, ecco.
E invece adesso per toglierti il dubbio hai detto faccio la trasmissione ancora più tardi, sei più in concorrenza con i concerti, cioè sei no, proprio infatti. Letteralmente allo stesso orario.
Sì, perché tanto è inutile, non ce la farei mai a essere puntuale, quindi tanto vale. Però mi sono spostato a lunedì, dove magari a parte qualche posticipo del campionato non credo di avere grosse concorrenze musicali. E poi così dove posso telefonarti a degli orari improbabili senza disturbare
sì, senza
troppo.
Intanto sarò a casa.
Va bene, ricordiamolo ancora, produzionidalbasso.com e poi bisogna cercare Off the Record lì.
Però... sì, vabbè, se uno cerca su Google Produzioni dal Basso Off the Record gli salta fuori subito, oppure okay. Semplicemente offtherecordcomics.substack.com.
Però insomma, se non siete iscritti alla newsletter e ascoltate Polaroid, male, cioè dovreste già anzi essere prima iscritti, giustamente. Va bene Ema, io ti ringrazio per questo collegamento, per questo spot gratuito dentro...
No, vabbè, devo ringraziarti io per questo spot gratuito.
Marchettone. E poi se lo c'è un codice sconto per gli ascoltatori di Polaroid, un omaggio.
Beh, in realtà la prevendita,
una cassetta.
Il vantaggio della prevendita, non ho detto proprio per fare proprio la cosa la mastrota, però è che finché ci attiva la prevendita costerà molto meno che dopo, poi conterò di averlo in qualche libreria bolognese di sicuro, però se uno se lo compra in prevendita risparmia un bel po'.
No, dopo quindi... dobbiamo organizzare la presentazione dal
quello
vivo.
È già Bologna, già ho intento di farla, ovviamente te lo dico già adesso che sarà invitato, ma era abbastanza scontato che lo fossi, però ci sarà
con i personaggi del fumetto in carne
con
e ossa,
con tutti i bolognesi che sono coinvolti invitati, praticamente sì. Più le persone che esatto. Parlano, quelle che ascoltano,
sarà
forse,
un off the record live action.
Esatto,
un Marvel Universe di Emanuele Rosso.
Esatto.
Senti, ti faccio anche presentare una canzone a corollario di questa chiacchierata. Che cosa hai scelto?
Beh, ho scelto, ovviamente, come dicevamo prima, raccontandocela in radiovisione, perché ho preso un pezzo appunto degli Amari dall'album Scimmie d'Amore che si chiama Arpeggi in Lavi. Il pezzo l'ho scelto perché, se voi vedete il video su YouTube, si trova serenamente. È un racconto di una loro data in giro in soggettiva, mi ricordo questo casco montato sulla testa di Dariella che girava, faceva tutto con un casco con una telecamera in testa letteralmente, e quindi c'è questo video che racconta un giorno in tour di una band che sono gli Amari, ma potrebbe essere un sacco di band in quegli anni, tra fuoni, backstage, alberghi, come dire, il porchettaro dopo il concerto, insomma tutto quello che potete immaginarvi che possa fare una band in una giornata, quindi perfetto per raccontare quello che succede anche in Off the Record.
Vita da tour, dunque.
Vita da tour.
Grazie Ema, ci
rileggiamo
presto sulle pagine di Off the Record e ci vediamo, spero ancora prima, dal vivo per la presentazione del volume.
E come, grazie ciao, Enzo ciao. E ciao a tutte e tutti.
I'll be
Allora, ci siamo ascoltati prima gli Amari con Arpeggi in Love, da Scimmie d'Amore anno Domini 2007, canzone così che ha fatto da degna chiusura al collegamento con Emanuele Rosso e I Uomo, che ci ha presentato il suo Off the Record newsletter, che va avanti da già ormai 3-4 anni e che però sta per diventare un libro, quindi mi raccomando, sostenete il buon Ema. E poi, senza presentazione, siamo subito ritornati al presente, subito ritornati alle chitarrine twee pop di Polaroid. Ci siamo ascoltati The Silent Love, progetto solista di Ganesh MN, cantautore di Jakarta, Indonesia, faceva già parte dei Funny Little Dream e poi da un po' di anni anche questo The Silent Love. Do I Need an Answer è un CDR in split con Race, a sua volta altro progetto solista di Adil Anara, che invece faceva parte dei Freeze. Questa scena indonesiana davvero mi fa andare nei matti. Do I Need Your Answer è una canzone d'amore super sentimentale, che però poi lì in mezzo ti infila due versi tipo Yesterday I felt so fine, because I didn't think of you for an hour. E mi piaceva così questo approccio al twee pop un po' indonesiano. Split single che però esce in CDR per la Chaotic Pop Records, chaoticpoprex.bandcamp.com. Con la telefonata di Eva mi sa che abbiamo sballato tutti i tempi, secondo me stiamo sforando, però insomma un po', cioè, un paio di canzoni ancora mi va di metterle perché ci tenevo. Oggi è uscito un nuovo singolo del nostro caro Neil Brogan, questa è Lemon Shark. We'll be right back. Lemon Shark, canzone a firma Neil Brogan Band. Non è il solito progetto solista fatto in casa di Neil Brogan dei Sea Pinks. Ma avete direttamente Neil Brogan insieme a Davey Agnew alla batteria e Gary Cummins al basso, ovvero due ex Sea Pinks in pratica. Si è quasi ricostituita la band, una giornata di sessioni in studio assieme, qualche canzone nuova e qualche canzone vecchia risuonata, riarrangiata. Dice, insomma, tutte le registrazioni più o meno buona la prima. È un disco che cerca di catturare quanto meglio possibile questo approccio live della band che si ritrova finalmente assieme. Neil Brogan Band, trovate tutte le info su neilbrogan.bandcamp.com. L'album uscirà il prossimo 4 di aprile con una bonus track in occasione del Bandcamp Friday. I prossimi si chiamano Exploding Flowers. La Crowded Streets della prima anticipazione di Watermelon Peacock, terzo album per gli Exploding Flowers, quartetto di Los Angeles, guidato da Sharif Dunham, uno che ha collaborato con una serie di band che mi riempie tre righe qui sullo schermo. Cody Chesnutt, Sex Tains, Nick Gary, Joey Head, Nicky Sadden, Silver Apples and many more. Fanno questo indie rock molto vivace e colorato che tiene assieme varie influenze dal Paisley Underground alla Flying Nun. L'album Watermelon Peacock esce per la Meritorio Records di Madrid, anche questo nome che ricorre abbastanza spesso qui a Polaroid. Insomma, finché continuano a fare queste cose di questo livello è poi anche facile fare la radio. explodingflowers.bandcamp.com. Siamo arrivati in conclusione di questa puntata di Polaroid che ha sforato, che ha riavviato la regia ma non ve ne siete accorti, che ha avuto un bel collegamento quasi da macchina del tempo con Ema e che è riuscito lo stesso a suonare un po' tutte le canzoncine che voleva suonare questa sera. Restate all'ascolto delle frequenze di Noi Radio, www.neoradio.it. Polaroid invece ritorna lunedì prossimo, più o meno intorno alle 22.30. Non ho detto con cosa ci salutiamo, magari anche se presento l'ultima canzone. Non me ne vado già così, lasciando anche i microfoni aperti. Ci salutiamo con musicista britannico che risponde al nome di LP Gavin, LP Gavin, il suo album di esordio si intitolerà Trials, Tribulation, Deliberation, Pratfalls, Reprieves, eccetera. Lo pubblicherà la Safe Suburban Home di York. Era già uscito un singolo sul finire del 2024, ma mi sa che non ce l'ho. Ho recuperato le scalette, mi sa che ce lo siamo dimenticati per strada. Peccato che, perché Londret Euphoria, la canzone che aprirà questo album, è molto carina, ma nel frattempo è uscito un nuovo video che è, se possibile, ancora più pavementiano dell'altro, e allora ce lo ascoltiamo assolutamente. Si intitola Excluded from the Banquet of Life. Direi un buon motto anche per Polaroid. safesuburbanhomerecords.bandcamp.com. da Enzo Baruffaldi un saluto e un ringraziamento a tutte e a tutti. Ciao, buonanotte.
radio.it.